Allora riprendiamo il nostro breve ciclo di predicazioni su quelle che sono definiti appunto le dottrine della grazia, e domenica scorsa abbiamo affrontato il primo di questi cinque e che aveva come titolo Depravazione totale. Ci siamo detti quattro cose la volta scorsa. In primo, che la ribellione a Dio da parte nostra è totale e lo è in ragione della nostra natura ereditata in Adamo. Tutti abbiamo peccato. In secondo luogo, nella totale ribellione, qualunque cosa noi facciamo è peccato. E può sembrare un'affermazione drastica, radicale, ma tutte le cose che noi facciamo per mancanza di fede, ci ricordava la Scrittura, per mancanza di timore e di sottomissione al Signore, sono espressioni in realtà di ribellione a Dio, anche nella loro accezione buona. E in ragione di ciò abbiamo sottolineato come terzo elemento che la ribellione merita il castigo, il giusto, il santo castigo di Dio. Dio non è ingiusto nel punire i peccatori e non fa loro alcun torto se lo facesse come è accaduto e che ho fatto. Ma in quarto luogo ci siamo detti, anche se abbiamo solamente accennato, che di fronte alla nostra totale depravazione c'è la buona notizia, il rimedio di Dio. E abbiamo rievocato un testo, giusto per ricordarlo questa mattina, Genesi 3,15, dove proprio nel giardino, dove la trasgressione è avvenuta, che Dio promette il rimedio per i peccatori, cioè il Signore Gesù, che avrebbe poi dato la sua vita per coloro che Dio avrebbe chiamato al ravvedimento. Ecco, questa mattina affronteremo il secondo di questo tema, dei cinque punti, che in genere è posto al quarto punto, ma noi lo affronteremo come seconda, e che ha come titolo Grazia irresistibile. Faremo alcune letture brevi, io le ho messe in un foglio tutte insieme, quindi ho chiesto a Emanuele e a Salvatore di leggerle per noi, potete venire qui. I testi sono di Daniele capitolo 4, versetti 34-35, Salmo 115, versetto 3, Giovanni capitolo 6, da versetto 41-45, dal 60-67, capitolo 15, versetto 16, e Romani 9, da 14-18. Quindi ascoltiamo le letture.
Daniele 4,34. Alla fine di quei giorni, io, Nabucodonosor, alzai gli occhi al cielo, e la ragione tornò in me. Benedissi l'Altissimo, lodai e glorificai colui che vive in eterno. Il suo dominio è un dominio eterno e il suo regno dura di generazione in generazione. Tutti gli abitanti della terra sono un nulla davanti a lui. Egli agisce come vuole, con l'esercizio del cielo, con l'esercito del cielo e con gli abitanti della terra. E non c'è nessuno che possa fermare la sua mano o dirgli: che fai? Salmo 115,3. Il nostro Dio è nei cieli, egli fa tutto ciò che gli piace. Giovanni 6,41. Perciò i giudei mormoravano di lui perché aveva detto: io sono il pane che è disceso dal cielo. Dicevano: non è costui Gesù, il figlio di Giuseppe, del quale conosciamo il padre e la madre? Come mai ora dice: io sono disceso dal cielo? Gesù rispose loro: non mormorate tra di voi. Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato. E io lo risusciterò nell'ultimo giorno. È scritto nei profeti: saranno tutti istruiti da Dio. Chiunque ha udito il Padre e ha imparato da Lui, viene a me.
Perciò i suoi discepoli, dopo aver udito, dissero: questo parlare è duro, chi può ascoltarlo? Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano di ciò, disse loro: questo vi scandalizza? E che sarebbe se vedeste il figliolo dell'uomo ascendere dove era prima? E lo spirito che vivifica la carne non è di alcuna utilità. La parola che vi ho detto sono di spirito e verità e vita. Ma tra di voi ci sono alcuni che non credono. Gesù sapeva infatti fin dal principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è dato dal Padre. Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andarono più con lui. Perciò Gesù disse loro, ai dodici: non volete andarvene anche voi? Che diremo dunque? Vi è forse ingiustizia in Dio? No, di certo, poiché egli dice a Mosè: io avrò misericordia di chi avrò misericordia e avrò compassione di chi avrò compassione. Non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. La scrittura infatti dice al Faraone: appunto per questo ti ho suscitato, per mostrare in te la mia potenza e perché il mio nome sia proclamato per tutta la terra. Così dunque egli fa misericordia a chi vuole e indurisce chi vuole.
Ecco, questi testi evidentemente non li abbiamo letti tutti nel loro contesto, ma li riprenderemo diciamo questa mattina anche per cercare di capirne la portata. La prima considerazione che vorrei fare con voi è, diciamo, dire qualche cosa sulla percezione che possiamo avere sulla grazia irresistibile. E probabilmente ci stupirà sapere che molti evangelici che dichiarano di credere in Dio non saprebbero dare una risposta soddisfacente alla domanda: che cos'è grazia irresistibile? Per alcuni si tratterebbe perfino di una dottrina sconosciuta e di fronte al quale mostrerebbero anche indifferenza. Molti sarebbero pronti a dire che le dottrine non aiutano a salvare le persone, anzi spesso sono elementi di divisione, ma l'esperienza personale è di gran valore. Altri potrebbero dire che si tratta di una dottrina problematica perché non darebbe spazio alla libertà di scelta dell'uomo. Altri invece, avendo una sana comprensione della scrittura, della sovranità di Dio, non avrebbero problemi, per esempio, a ritenerla una dottrina fondamentale per il loro credo, perché in fondo senza la grazia di Dio loro stessi non sarebbero in grado di affermare alcunché intorno a Dio, non potrebbero affermare che Dio è sovrano. E molti evangelici, pur non sapendo o forse non volendo credere nella dottrina della grazia irresistibile, loro malgrado, questa è la realtà della loro conversione. Perché a prescindere da quella che è la loro percezione, o può essere la nostra percezione, la conoscenza o l'ignoranza intorno alle dottrine bibliche, esse non sono compromesse perché Dio opera in ragione di questa coerenza delle sue verità e quindi attraverso questa grazia irresistibile che chiama al ravvedimento i peccatori. In secondo luogo, che cosa dobbiamo intendere per grazia irresistibile? Potremmo dire che grazia irresistibile equivale a grazia efficace, cioè Dio che chiama con efficacia. Un altro termine potrebbe essere quella dell'azione divina della nuova nascita, di cui già in questa mattina è stato fatto cenno. Ecco, sono tutte definizioni che denotano l'opera esclusiva di Dio nella conversione. Un autore contemporaneo, Sproul, definisce questa azione di Dio monergistica. All'interno della parola monergistica ci sono queste tre lettere, ERG, che è anche la sigla, l'acronimo di una delle più grandi compagnie petrolifiche, la ERG. E erg è l'unità di misura dell'energia e del lavoro. Il termine deriva dal latino erg, preceduto dal prefisso mono, che significa uno, equivale a questo termine, cioè monergismo equivale lavoro da solo. Quindi l'opera di rigenerazione del peccatore è qualche cosa che Dio compie esclusivamente con la sua potenza, come abbiamo letto in Romani 9:17. Non è il 50% della sua potenza, è il 50% della potenza dell'uomo. Non è neppure il 99% della potenza di Dio, è l'1% dell'uomo. È opera di Dio al 100%. Lavoro da solo, erg. Lui e lui solo ha il potere di cambiare la disposizione dell'anima e del cuore umano per condurlo alla fede. Lui lavora da solo e lavora per la salvezza dei peccatori e per la sua sola gloria. Ora, chi ha compreso il senso della grazia sente istintivamente, tra virgolette, il bisogno di glorificare e ringraziare Dio piuttosto che avanzare meriti o pretese. In altri termini, crede istintivamente, cioè per convincimento dell'opera dello Spirito Santo, che la grazia di Dio è stata decisiva per la sua conversione. La consapevolezza della grazia irresistibile promuove adorazione e non pretese. E nonostante tutto questo, la nostra peccaminosità fa sì che in tutto, all'opera di Dio, noi cerchiamo, come terzo punto, di resistere all'irresistibile. Qualificare la grazia di Dio come irresistibile dà l'idea che non sia possibile, da parte dell'uomo, porre alcuna resistenza a Dio. Ma grazia irresistibile non vuol dire che il peccatore non resista alla grazia e all'opera di Dio. Infatti, in quanto peccatori abbiamo, e lo abbiamo detto anche la volta scorsa, diciamo la pretesa di resistere a Dio energeticamente, erg. È abbastanza facile per tutti noi resistere all'influenza di Dio, dello Spirito Santo, di resistere ai suoi comandamenti. Fare ciò che Lui ci comanda ci pesa troppo e allora troviamo delle attenuanti per cercare di adattare quelle leggi, quei comandamenti, quella volontà di Dio alle nostre pretese. Ma grazie a Dio, lo Spirito Santo è capace di sconfiggere qualunque nostra resistenza ogni qualvolta Egli lo voglia fare, rendendo così irresistibile la sua influenza. In quanto peccatori che non cerchiamo naturalmente Dio, non ricerchiamo la sua volontà, siamo pronti a porre resistenza a Dio e allo Spirito Santo. Ricordiamo qualche esempio. Per esempio il primo martire della fede, Stefano, proprio nella fase ultima della sua vita, mentre lo stanno lapidando, si rivolge agli ebrei, al suo popolo, si rivolge agli scribi, ai farisei, ai dottori della legge e dice queste cose. Gente di collo duro, incirconcisa di cuore e di orecchi, voi opponete sempre resistenza allo Spirito Santo come fecero i vostri padri. Così fate anche voi. Atti 7:51. Paolo, dal canto suo, deve parlare di rattristamento e anche di spegnimento dello Spirito Santo. Efesi 4:30, Prima Tessalonicesi 5:19. E Pietro deve parlare di possibilità di mentire allo Spirito Santo, lo ricorderà poi ad Anania e a Saffira, per quello che avevano, diciamo, architettato cercando di nascondere la loro spiritualità. Ecco, sono tutti esempi e se ne potrebbero citare moltissimi altri. di resistenza allo Spirito Santo, a Dio. E succede che alle molte sollecitazioni e stimoli di Dio noi abbiamo proprio la tendenza a porre resistenza. Nonostante Dio voglia farci tanto bene, noi gli poniamo resistenza. E qui, se pensiamo alla relazione padri-figli, cioè tra Dio e il popolo come padri-figli, possiamo pensare alla relazione genitori-figli, genitori che hanno a cuore il bene dei propri figli e danno loro degli ordini, dei consigli per il loro bene, e invece dai figli, dalle figlie c'è la resistenza a non voler fare ciò che i genitori chiedono. Ecco, è quello che accade a noi, che accade ad ogni uomo di fronte alle sollecitazioni del Signore. Del resto la storia intera del popolo di Israele è una lunga storia di resistenze a Dio, alla sua legge, ai suoi comandamenti. Gesù stesso userà delle parabole quale metafore per porre dinanzi al popolo il tema della resistenza a Dio. Pensiamo per esempio alla parabola dei cattivi vignaioli che troviamo in Matteo 21, 33, 45, dove questo Signore ha preparato la sua vigna, l'ha recintata, gli ha fatto tutto quello che era necessario e l'ha affidata a dei fattori. E poi quando era il momento della raccolta, che ha mandato i suoi servitori, questi li hanno maltrattati, li hanno picchiati, fino a che il Signore manda il suo figlio e lo uccidono. Ecco, Gesù con questa parabola ha fortemente provocato, ci dice la scrittura, i sacerdoti e gli farisei, che avrebbero voluto perfino ucciderlo, perché capirono che quella parabola parlava di loro. Evidentemente la nostra resistenza a Dio non sconfigge per nessuna ragione o non compromette per nessuna ragione la sovranità di Dio e la sua potenza di convincimento. Egli la permette, ma anche la sconfigge ogni qualvolta lo voglia. Non saranno in fondo le resistenze umane, pensiamo a un profeta come Giona, a bloccare o a impedire che il Signore porti a compimento il piano di salvezza per coloro che vuole salvare. Non saranno le nostre resistenze a limitare la santa e sovrana volontà di Dio che ha determinato per la salvezza dei peccatori sin dall'eternità. Ecco, detto questo, dobbiamo però allora affermare, pensando a questa grazia irresistibile, ciò che Dio fa. Dio ci conduce alla fede. Nonostante le nostre resistenze, l'opera di Dio a nostro favore non va a vuoto. Egli non spende energie, senza che queste non raggiungano il loro fine. Romani 9, 6. Nel suo discorso sulla sovranità di Dio, che abbiamo letto in Romani 9, da 14 al 19, nel rievocare le parole dette da Dio a Mosè, Paolo ricorda queste cose: io avrò misericordia di chi avrò misericordia, avrò compassione di chi avrò misericordia. Sostanzialmente sono libero da tutti voi. A queste forti e radicali parole, l'uditorio di Paolo poteva sentirsi, e probabilmente si è sentita provocata, fino a polemizzare e a dire: perché questo Dio ci rimprovera? Chi può resistere, se questo è Dio, chi può resistere alla sua volontà? Versetto 19. E a tale reazione, presumibilmente avvenuta, Paolo aggiunge quindi la necessità per l'uomo di mettersi la mano sulla bocca e tacere davanti a Dio. E dice piuttosto: o uomo, chi sei tu? Chi siamo noi da replicare a Dio? La cosa plasmata potrà dire forse a colui che lo plasmò: perché mi hai fatto così? Non so se voi avete mai potuto lavorare con l'argilla, creare qualche cosa di vostro gusto, e avete sentito che l'argilla vi ha detto: ma non mi piace come mi hai fatto. non accade. Eppure noi uomini abbiamo la pretesa di dire a Dio: Signore, ma non mi piace come mi hai fatto, come mi hai fatto. Non mi piace i genitori che mi hai dato, perché avrei voluto essere in un altro luogo, in altre esperienze di vita. Non mi piace la vita che mi stai dando, Signore. Non ho il denaro a sufficienza per fare quello che vorrei fare insieme ai miei amici e alle mie amiche. Non mi piace il fatto che non ho la libertà di fare ciò che nell'istinto sento di dover fare. Ecco, sono tante resistenze che poniamo a Dio. Abbiamo detto: perché mi hai fatto così? L'argilla non lo può dire. Il vasaio, dice Paolo, non è forse padrone dell'argilla per trarre dalla stessa pasta un vaso ad uso onore e l'altro ad uso ignobile? E quando Paolo sta dicendo questo, sta pensando a Dio, che fa grazia a chi vuole. Con la dottrina della grazia irresistibile, la scrittura intende quindi affermare che Dio è sovrano e che quando vuole abbatte qualunque resistenza. E il profeta Daniele, che abbiamo letto, aveva una corretta conoscenza di questo Dio sovrano, perché quando spiega a Nabucodonosor il suo sogno, gli dice proprio queste cose. Dopo avergli spiegato il sogno, gli dice: i sette tempi passeranno su di te, cioè sette anni vivrai tra le bestie, perderai la ragione, affinché tu riconosca che l'Altissimo domina sul regno degli uomini e lo dà a chi vuole. E quando Nabucodonosor, sette anni dopo, si sveglia da questa situazione, il testo che dice: tutti gli abitanti della terra, Daniele 4,35, tutti gli abitanti della terra sono nulla davanti a lui. Egli agisce come vuole con l'esercito del cielo, con gli abitanti della terra, e non c'è nessuno. Nabucodonosor era un potente re, aveva un impero potentissimo. Non c'è nessuno che possa fermare la sua mano e dirgli: che fai? Inoltre, non dobbiamo dimenticare che il grande uomo di Dio, il timorato di Dio, Giobbe, ad un certo punto del suo tentativo di contendere con Dio, deve ammettere: io riconosco che tu puoi tutto e che nulla può impedirti di eseguire il tuo disegno. Il mio orecchio lo aveva sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio ti ha visto. Perciò mi ravvedo, mi pento sulla polvere e sulla cenere. Giobbe 42, versetti 2 e 5 e 6. Con grazia irresistibile si fa quindi riferimento a questa sovranità assoluta di Dio nello sconfiggere le nostre resistenze e ribellioni per un motivo specifico, ed è quello di condurci alla fede in Cristo affinché possiamo essere salvati. Se la dottrina della depravazione totale è vera da non spingerci a desiderare di essere salvati, allora è vero che ci vuole una grazia irresistibile che trasforma la nostra resistenza in conversione. Se siamo morti nei nostri peccati, come abbiamo visto la volta scorsa, e siamo incapaci di sottometterci a Dio, allora c'è bisogno di una grazia irresistibile, che è quella di Dio per sconfiggere la nostra ribellione e che ci dà la gioia della fede nel Signore, che ci conduce quindi ad abbracciare il Signore e non a respingerlo. Se un peccatore ribelle a Dio diventa abbastanza umile da sottomettersi a Dio, è perché Dio gli ha donato una natura nuova, umile da accogliere la grazia irresistibile, non come una perdita di libertà, di dignità umana, ma come la benedizione vivificatrice di cui aveva bisogno in assoluto. Esempi di grazia irresistibile li abbiamo in tutta la scrittura. Pensiamo semplicemente negli Evangeli riguardo all'elezione, alla scelta degli undici. Tutti furono messi in grado di rispondere volontariamente alla chiamata del Maestro. Anche Giuda, il dodicesimo. Giuda Iscariota rispose ad una chiamata efficace per il compimento delle profezie relative al ministero e al sacrificio di Cristo. Capitolo 27 di Matteo, versetti da 3 a 10, che tra l'altro leggevamo ieri sera con Francesca nella nostra meditazione, ci parla proprio di questo fatto, come il fatto che Giuda ad un certo punto si pentì, ci viene detto, di aver venduto il Signore, Gesù, e riporta i 30 sicli d'argento alle autorità dicendo «mi pento», e loro dicono «non ci interessa nulla, quelli che sono i tuoi sentimenti». E Giuda si suicida, e con quel denaro che aveva lasciato nel Tempio viene acquistato un terreno che è chiamato Campo di Sangue, dove fu sepolto e che, dice la scrittura, è il compimento della profezia di Geremia, che in realtà è di Zaccaria. Giuda ha ricevuto una chiamata efficace per il compimento dell'opera espiatrice di Cristo alla croce. Tanto Gesù non si è sbagliato nel chiamare Giuda a seguirlo, non si è confuso. Come sappiamo, anche Giuda fu influenzato dal bene del Signore Gesù in molti modi. Potremmo dire che fu corteggiato, sollecitato e attirato per 3 anni, secondo l'insegnamento che leggiamo proprio in Giovanni 6,44, al pari di tutti gli altri discepoli. Nessuno può venire a me se il Padre non lo attira. E a questo tipo di insegnamento, che i discepoli non capivano perfettamente, dissero: questo parlare è duro, chi può ascoltarlo? Versetto 6 di Giovanni 6. E Gesù, vista la perplessità dei discepoli e al suo insegnamento, dichiara loro queste cose: ma tra di voi ci sono alcuni che non credono, versetto 64a, includendo nello specifico proprio Giuda. E infatti Giovanni a posteriori deve scrivere: Gesù sapeva infatti fin dal principio quelli che non credevano e colui che lo avrebbe tradito, versetto 64. Ecco, in questo modo, attraverso queste espressioni, Gesù ha voluto insegnare e affermare che la resistenza di Giuda alla grazia di Dio, in definitiva, ed è questo che non capivano i discepoli, in ultima istanza, il rifiuto, la resistenza di Giuda non fu il fattore decisivo. Quello che fu decisivo è che non gli fu dato di andare a Cristo. Giuda non fu attirato dal Padre. Sostanzialmente, scrivono autori come Sproul, Piper, Dio non gli fece dono di quel dono decisivo e irresistibile alla grazia. Ed è per questa ragione che Gesù deve aggiungere: per questa ragione vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è dato dal Padre. Credo che tutti noi, al pari di Giuda, siamo per natura persone che pongono resistenza. Ma il motivo per cui chiunque di noi è andato a Gesù non è perché eravamo più buoni, più bravi, più gentili, più intelligenti, più virtuosi di Giuda. Il motivo, e dobbiamo riconoscerlo, è perché il Padre ha sconfitto la nostra resistenza e ci ha attratti a Cristo. Siamo stati salvati proprio in ragione di questa grazia irresistibile, che è quella che noi cantiamo, la stupenda grazia. E se Dio nella sua grazia non ci conduce alla fede, non lo farà nessuno. E tantomeno saranno le nostre energie, erga, e volontà. E a questo punto dobbiamo chiederci allora, ma in che modo Dio oggi conduce, ci conduce alla fede, conduce i peccatori alla fede? Sicuramente la risposta è la centralità della predicazione. Questo è un elemento da non trascurare anche oggi. E infatti attraverso la predicazione Dio Padre attira i suoi figli a Cristo. Ed è per questa ragione che le chiese riformate, a seguito appunto del risveglio della riforma, hanno riservato alla predicazione della parola un ruolo centrale, espositivo, sistematico. E certamente possiamo ricordare in ragione del fatto che Romani capitolo 10, versetto 14, Paolo richiama la centralità della predicazione per la chiamata alla fede dei peccatori, andando proprio a ritroso per giungere a Dio che ha dato questo mandato, perché attraverso la predicazione avrebbe chiamato a ravvedimento. Quindi Romani 10,14. E per venire ad un esempio concreto, vorrei qui richiamare la conversione della prima donna europea. Ieri abbiamo partecipato a questa conferenza sulla rievocazione di alcune donne della Riforma e con tristezza abbiamo potuto notare che non c'era nessun richiamo alla loro relazione con Dio, a come il Signore avesse trasformato le loro vite. Era un po' un excursus semplicemente storico, ma senza alcun aggancio alle dottrine che la Riforma aveva messo in campo. Il testo a cui faccio riferimento è Atti 16, dove leggiamo la conversione di Lidia. Paolo dice: sabato andammo fuori dalla porta lungo il fiume, dove pensavamo appunto vi fosse un luogo di preghiera, e sedutici parlevamo alle donne riunite. Una donna della città di Tiatiri, siamo nella Turchia attuale, commerciante di porpora di nome Lidia, che temeva Dio, ci stava ad ascoltare. E notate, il Signore, dice Paolo, le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo. Capitolo, versetti 13 e 14 di Atti 16. E il brano poi continua con il ricordare che Lidia fu immediatamente battezzata, perché lei dice: se mi avete ritenuto degno di questo, dopo aver sperimentato la grazia irresistibile di Dio per mezzo della parola, che cosa fa questa donna? Apre la sua casa a questi stranieri, ai quali qualche momento prima era stata aggiunta come sorella in Cristo. Quindi una trasformazione, una conversione autentica che Dio ha operato, non solo, diciamo, per quanto riguarda i contenuti della fede, ma anche gli aspetti pratici della fede. Aprì la casa e fece tanta pressione che gli apostoli non poterono rifiutare. Dio utilizza quindi il ministero della predicazione per compiere i suoi piani di cambiamento soprannaturali nel cuore delle persone. Il quale queste opere di Dio producono il ravvedimento e la fede. Ma a tutto questo noi potremmo anche, come dire, obiettare: ma allora che fine ha fatto la nostra volontà. Tutto ciò avviene, ma mai contro la nostra volontà. Ovviamente altri aspetti si potrebbero prendere in considerazione di questa dottrina, noi semplicemente l'abbiamo lambita, diciamo, ne abbiamo detto solamente piccole cose, ma io mi vorrei soffermare, diciamo, in quest'ultimo aspetto, per dire questo, che Dio non agisce mai contro la nostra volontà. E che cosa vogliamo dire? Se Dio non apre i cuori, non ascolteremo la verità, non vedremo la bellezza di Cristo, non capiremo la buona notizia del Vangelo e del messaggio di salvezza. Questa è apertura del cuore ed è ciò che dobbiamo intendere come qualche cosa che Dio fa profondamente in noi, e cioè questa grazia irresistibile che sconfigge la nostra resistenza e la nostra cecità. E allora, sulla base delle cose che abbiamo detto fin qui, dovrebbe risultare abbastanza chiaro che la grazia irresistibile non implica mai che Dio ci costringe a ravvederci o a credere o a seguire Gesù contro la nostra volontà. Perché noi sostanzialmente non siamo delle macchine meccaniche che rispondiamo ad un impulso elettronico telecomandato. Non siamo dei computer che colui che scrive decide e il computer non fa diversamente. Siamo delle persone capaci di intendere e di volere. Del resto sarebbe perfino una contraddizione di termini, credere che la nostra volontà sia scavalcata. Perché credere, ravvedersi e seguire sono sempre azioni o scelte volontarie, altrimenti sarebbero delle azioni o delle scelte ipocrite. E John Piper dice: la grazia irresistibile non trascina nel regno i maldisposti, ma Dio li rende ben disposti. Non opera con una coercizione esterna, come fanno per esempio gli ami che pescano i pesci, o le catene che legano gli uomini. La grazia opera con potenza, erg, dall'interno, come se si trattasse, diciamo, di un'azione che provoca la fame e la sete, e quindi il desiderio di essere nutriti e di essere dissetati, come un desiderio impellente, irrinunciabile. E anche Sproul scrive qualcosa a proposito. Il concetto, leggo, è che la potenza della grazia di Dio ha la capacità di sopraffare la nostra opposizione naturale. Lo Spirito Santo non trascina le persone a Cristo controvoglia, scalcitando e urlando, ma cambia l'inclinazione e disposizione delle nostre volontà, così da renderci intenzionati ad abbracciare Cristo. E quindi in realtà noi corriamo a Lui e lo abbracciamo gioiosamente, perché lo Spirito Santo ha cambiato i nostri cuori. Quindi siamo, resi capaci e consapevoli di un cambiamento nella nostra vita. La fede, si direbbe, non è un salto nel buio, nel vuoto, di cui non ne siamo consapevoli. Dio ci rende sempre consapevoli. Del resto, quando Gesù invitava a seguirlo, diceva anche qual era il prezzo che dovevano pagare coloro che lo seguivano, proprio a indicare il senso della volontà di scegliere ciò che Dio promuoveva anche attraverso la predicazione. E questo concetto che abbiamo appena letto rimanda quindi alla verità biblica che Gesù stesso insegnava e che abbiamo letto: nessuno può venire a me se il Padre non lo attira. Ecco, attraverso questa espressione il Signore Gesù demolisce anche le pretese di coloro che in definitiva credono che loro e di loro solo iniziativa possano decidere se credere o no nel Signore. E ci sono anche delle predicazioni dove si dice assolutamente, guarda, che se dipende tutto da te. Il Signore ha sostanzialmente le mani legate. Se tu non gli apri il cuore, e questa è anche un'espressione che dovremmo tralasciare, che non è assolutamente, permettetemi di dire, cristiana, cioè quando noi diciamo dobbiamo accettare il Signore Gesù nel nostro cuore, è un'espressione che non è biblica. Noi dobbiamo chiedere al Signore di accettarci e abbracciarci. Dobbiamo invocare, perché il Signore non è alla ricerca di pietismo, di pietà, di questa persona che non sa dove andare, allora dai, apriamogli il nostro cuore. Abbiamo quasi l'impressione, quando si predica l'Evangelo, apri il tuo cuore al Signore. Perché il Signore sì, è lì che picchia, ma purtroppo non può fare oltre. È un'interpretazione sbagliata della grazia e dell'irresistibile del Signore. Quindi Gesù demolisce anche le pretese di coloro che in definitiva credono che grazie alla loro intelligenza, alla loro iniziativa, possono decidere quando vogliono, come vogliono, se credere nel Signore. E abbiamo detto che la proclamazione della buona notizia del Vangelo è sempre accompagnata proprio da questo richiamo alla necessità di rispondere all'iniziativa di Dio, di quel Dio che produce o genera in voi, come dice la Scrittura, il volere e l'agire secondo il suo disegno benevolo, Filippesi 2:13. Inoltre Gesù, pregando il Padre nella preghiera sacerdotale, enfatizza queste verità legate al suo ministero e alla predicazione e al credere dei suoi discepoli. Notate: io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu, oh Dio, mi hai dati. Me li hai dati dal mondo. Erano tuoi e me li hai dati. Ed essi hanno osservato la tua parola. Ora hanno conosciuto che tutte le cose che tu mi hai date vengono da te, poiché le parole che tu mi hai date io le ho date a loro. Ed essi le hanno ricevute e hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Vedete, ci sono tutti dei verbi, ricevere, conoscere, credere, che rimandano alla volontà, alla consapevolezza di fare una scelta matura. Ricordiamo l'episodio anche di Atti 2, e sto concludendo, che abbiamo visto la volta scorsa. A seguito della predicazione apostolica, non la volta scorsa, quando abbiamo studiato sulla riforma, scusate, a seguito della predicazione apostolica molti fra i presenti posero la domanda fondamentale agli apostoli in risposta alla predicazione: fratelli, che dobbiamo fare? C'è qualche cosa che ci avete detto, che ci coinvolge, che ci dice che dobbiamo fare un'azione, una scelta? Che dobbiamo fare? E Luca fa precedere dal richiamo all'azione di Dio queste parole: udite queste cose, essi furono compunti nel cuore. Chi ha fatto quest'opera di convincimento? È lo Spirito Santo, che era appena sceso, che ci viene detto in Atti 2, che tutti compresero perfettamente ciò che Dio stava dicendo attraverso le parole dei discepoli. Dissero quindi a Pietro: fratelli, che dobbiamo fare? E a tale domanda Pietro risponde ulteriormente, richiamando quindi la responsabilità a credere volutamente e liberamente: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati, voi riceverete il dono dello Spirito Santo. E allora capiamo che la domanda, fratelli, che dobbiamo fare non è sufficiente. C'è bisogno di un'azione concreta, se non è seguita appunto dal ravvedimento. E allora concludo dicendo semplicemente questo, che oggi la Scrittura ti chiama a questo. Come dicevamo la volta scorsa, se poni o se poniamo resistenza a Dio e alla sua grazia, noi siamo, tu sei, il solo, la sola responsabile della tua incredulità e della tua perdizione. Allora la mia preghiera è che Dio ti apra il cuore per capire le implicazioni dell'ascolto della parola e della resistenza ad essa, perché ci sono entrambi i casi delle implicazioni. L'ascolto promuove delle azioni concrete, la resistenza promuove lo status quo, e cioè rimanere nei tuoi peccati e nella perdizione. Allora, che il Signore possa parlarti con potenza e trasformare il tuo orientamento per affidarti totalmente a Lui.